In linea Enrico Manicardi, pronto, ci senti?
Sì, ciao a tutti. Pronto? Ciao Kelvin, ciao a tutti, ciao agli ascoltatori della radio.
Forte e chiaro, stiamo un attimo cercando qui di sistemare i volumi, perfetto. E allora, ti abbiamo chiamato, tu sei, diciamo, hai scritto diversi libri su anticivilizzatori che già un po' premonivano tanti aspetti che adesso sono venuti fuori con questo allarme batteriologico globalizzato, e quindi niente, appunto, anche sul tuo blog omonimo ultimamente hai scritto su posizioni che, diciamo, non sono assolutamente prese in considerazione nei vari blog e apparati informativi mainstream, quindi ci interessa fare questa chiacchierata. E allora io partirei, appunto, visto che dalle misure politiche che si stanno attuando in questi giorni, proprio notizia di ieri che tutta l'Italia è diventata zona rossa, quindi se ci vuoi parlare un po' di quello che sta succedendo.
Sì, esatto, è vero, è proprio questo, cosa sta succedendo, insomma, un po' quello che ci chiediamo un po' tutti. Ma io credo che stia succedendo che siamo tutti atterriti da questa immensa campagna di terrorizzazione sanitaria in atto, e penso che ci sia una svolta autoritaria di cui dobbiamo prendere coscienza. Io non sono un virologo, non sono un medico, sono una persona comune, però che come chiunque ha un'opinione su quello che sta succedendo e che come chiunque è in grado di fare delle analisi politiche. Allora io dico, ma partiamo da un dato di fatto oggettivo. I dati rilevati dall'Istituto Superiore di Sanità sono interessanti. Allora, intanto quelli di quest'anno e quelli dell'anno scorso. Quest'anno risulta ad oggi che i positivi al tampone sono 10.000. Allora, nel 2018 i casi di influenza accertata in tutto l'arco, diciamo, della stagione invernale sono stati 4.780, con un picco nella settimana tra il 28 gennaio e il 3 febbraio 2019 di 832.000. Insomma, numeri differenti. Poi l'Istituto Superiore di Sanità parla anche delle persone decedute. Allora, per coronavirus al 6 marzo sono 366. Anche questo qua è un numero, insomma, interessante. Io, se considero che ci sono 1.200.000 persone che muoiono ogni anno per incidenti automobilistici, e non ho mai sentito alcuna campagna mediatica contro l'industria dell'automobile, insomma, credo che questi dati ci debbano fare riflettere. Ma in realtà l'Istituto Superiore di Sanità ha detto delle cose ancora più interessanti, perché ha fatto un'analisi campione su 155 persone decedute per coronavirus quest'anno. Il rapporto, che poi è stilato il 7 marzo del 2020, conferma, e io cito testualmente, che l'età media dei pazienti deceduti e positivi al Covid-19 è di 81,4 anni. I decessi avvengono in grandissima parte dopo gli anni 80 e in persone con importanti patologie preesistenti. Ipertensione, cardiopatia ischemica si confermano le patologie più frequenti. La mortalità è dello 0,1 tra i 50 e i 59 anni, mentre non si registrano, e questo lo sottolineo io, non si registrano decessi sotto questa fascia di età. Allora, io mi sono andato a guardare i dati epidemiologici dell'anno scorso, sempre l'Istituto Superiore di Sanità, e qua sono riportati dalla Repubblica, dice che l'anno scorso di questi tempi i decessi erano effettivamente meno, perché c'era una cinquantina di morti, ma l'80% dei casi gravi e l'85% dei decessi presentavano anche allora almeno una patologia cronica preesistente. E l'età media dei casi segnalati era di 61 anni e il 76% aveva più di 50 anni. Cioè, io mi dico, ma se l'anno scorso questi erano i dati, 4 milioni di persone con influenza, e con questi dati, con persone che erano colpite di 61 anni, eccetera, e quest'anno invece abbiamo questi dati con 10.000 persone che sono al tampone positivi, e delle persone morte di età ben più avanzata e con almeno due patologie gravi preesistenti, dov'è l'emergenza sanitaria? O c'era l'anno scorso l'emergenza sanitaria, oppure non c'è neanche quest'anno. E io naturalmente penso che non ci sia nessuna ipotesi di emergenza sanitaria, cioè siamo di fronte a una normalissima influenza stagionale che, come tutti gli inverni, determina anche decessi nella popolazione per lo più affetta da concomitanti patologie croniche preesistenti. Allora la domanda è: cosa sta succedendo? Perché i provvedimenti adottati invece, come dicevi tu, sono gravissimi, perché attenzione, il provvedimento del il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo e quello del 9 marzo, che come ricordavi tu ha esteso in tutto il territorio nazionale i provvedimenti dell'8 marzo, ha sospeso dall'8 marzo 2020 al 3 aprile 2020 alcuni dei diritti costituzionali di libertà. Si sta parlando del diritto di riunione, articolo 17 della Costituzione, del diritto di circolazione e di soggiorno libero nel territorio nazionale, articolo 16 della Costituzione. Ora, la sospensione dei diritti costituzionali di libertà è un provvedimento gravissimo. Cioè, io dico sempre, mi stanno intervistando in questi giorni, dico, ma pensate bene che nei lavori preparatori della Costituzione, quelli che sono definiti padri costituenti, discussero di mettere addirittura un articolo che vietasse espressamente la sospensione dei diritti costituzionali, perché sospensione dei diritti costituzionali significa sospensione della democrazia. Poi questo articolo non lo fissarono nella Costituzione, ma resta il peso sostanziale giuridico e politico di un provvedimento che sospende i diritti costituzionali di libertà, perché appunto è una sospensione della democrazia, e non a parole, ma provvedimenti concreti. Noi oggi stiamo vivendo in una sostanziale stato di guerra, in uno stato marziale di sospensione dei diritti di libertà. E allora la domanda è: perché accade tutto questo se non c'è alcuno stato di emergenza sanitaria? Cosa sta succedendo? Ecco, io credo che stia succedendo che siamo appunto sottoposti tutti a un ferocissimo terrorismo sanitario che ha lo scopo di abituare gradualmente la popolazione ad accettare come normale, e sottolineo accettare come normale, la sospensione di diritti costituzionali di libertà.
Esatto.
Quello che ci viene detto oggi, fuori di metafora, senza più tanti giri di parole, in maniera chiara per tutti, è che la scientocrazia sta arrivando. Cioè, la scientocrazia, quella forma dispotica di governo che sostituisce i politici e gli scienziati e che è gestita in nome della scienza e in forza delle verità indiscutibili affermate dalla scienza, sta arrivando. E questa scientocrazia, ci viene detto oggi, non si fermerà davanti alle costituzioni democratiche, non si fermerà davanti alle istanze di libertà, di autodeterminazione delle persone, ma anzi renderà queste stesse istanze sempre più compresse, ridotte, ingiustificate, fino alla loro totale criminalizzazione e alla loro definitiva soppressione in nome della salute pubblica, della sicurezza, della libertà. Quella che stiamo vivendo oggi, in questi giorni, e che il critico cinematografico Filippo Massarella ha definito la grande psicosi da Covid-19, sta doganando l'assolutismo della scientocrazia, la quale attraverso governi nazionali e azioni di terrorismo sanitario si occupa appunto di soggiogare la popolazione di tutto il globo ai diktat del potere sanitario mondiale, OMS, Big Pharma, FDA, EFSA. E inoltre si sta preparando il terreno per una prossima e possibile imminente campagna di terapizzazione forzata di massa. Io immagino vaccini, ma non lo so. Una campagna che non si rivolgerà più soltanto alla popolazione minorenne come è stato nel 2017, ma si estenderà a tutti quanti. Signore e signori, c'è una svolta autoritaria in atto e bisogna che cominciamo a rendercene conto. Io lo dico dal 2017, nessuna dittatura dice di essere una dittatura, siamo noi che dobbiamo capirlo. Quelle alle quali stiamo assistendo oggi sono delle vere e proprie prove tecniche di soggezione della popolazione.
Ok, infatti a tal proposito poi ci arriva anche un messaggio qui da un ascoltatore che ci dice: sì, ma se fosse solo una banale influenza, né più né meno, diversa dalle altre, allora perché in Cina hanno chiuso un'intera città da subito? Non è qua il problema, cioè è quello che li spaventa, è solo che il virus non lo conoscono, che questo virus non lo conoscono. E allora, invece io volevo fare un attimo un altro appunto, sì. Che appunto, come dicevi tu, l'avvento della società scientocratica, dove appunto c'è l'incapacità dell'individuo a curarsi da solo, ma che va a pari passo poi quindi alla delega della propria salute verso ad apparati, certo, sovrastatali, e poi c'è anche l'avvento della società tecnologica che va da pari passo, certo, con quella sanitaria. Infatti cioè anche per esempio nella gestione della giustizia adesso non sono più tanto gli avvocati quanto più i tecnici che sanno leggere certe tecniche di controllo che fanno i risultati poi dei vari processi, e la società tecnologica appunto va pari passo con quella sanitaria perché permette il non contagio, permette di continuare a lavorare, permette di continuare a socializzare, tutto a debita distanza, ovvero ognuno dietro il proprio monitor.
Certo, e intanto però la società sanitaria e la società tecnologica riduce libertà fondamentali delle persone, perché questo è il problema. Io ne parlo dal 2017, io ho parlato di una svolta sanitaria nel 2017 e oggi io sono assolutamente convinto che siamo al secondo giro di vite. Cioè nel 2017 il governo italiano si è ufficialmente allineato ai principi del potere sanitario mondiale e fissando l'obbligo vaccinale alla popolazione minorenne ha stravolto la nozione stessa di salute. Tu prima parlavi, dicevi qui la gestione della salute, questa nozione è stata stravolta. La salute è sempre stata, ma anche per definizione del vocabolario italiano, una condizione di benessere psicofisico che in quanto tale è sempre stata di esclusiva competenza del soggetto. Dal 2017 però non è più così, perché dal 2017 la salute è diventata una specie di bene comune di cui è il governo a doversi curare, anche contro la volontà del soggetto. Imporre un obbligo di cura, un obbligo vaccinale, sia pure alla popolazione minorenne, significa proprio questo, espropriare il soggetto dalla possibilità di disporre della propria salute, ed è una cosa gravissima. Quello che succede oggi nel 2020 è il secondo passo, quello dell'affermazione di un potere di controllo totale della popolazione mondiale. Oggi con la messa in scena mondiale della caccia alla strega coronavirus sono cominciate appunto le prove tecniche di soggezione materiale della popolazione mondiale, della soggezione materiale, cioè il potere sanitario mondiale insomma comincia a verificare sul campo la propria forza di intervento, di condizionamento psicologico delle masse e anche di reazione delle stesse alla sospensione dei loro diritti costituzionali di libertà. Il nostro silenzio di questi giorni dimostra soltanto che noi siamo ingenui, siamo servili a stare zitti, siamo cioè disponibili ancora una volta a credere sempre a tutto quello che i governi ci vogliono fare credere. Beh, questo lo vediamo tutti i giorni. Il potere indubitabile che muove l'ideologia del contagio e il terrore che essa semina ha già avuto l'effetto di chiudere tutti in casa, prima ancora dei provvedimenti ultimi del governo. Ha avuto l'effetto di far sentire tutti malati, di far tremare tutti davanti a questi moderni spiriti maligni, i virus, che solo i sacerdoti del potere sanitario mondiale sanno sconfiggere, virologi e immunologi. E il fatto che oggi siano stati aperti i microfoni a questi scienziati, che così possono godere del loro momento di gloria e affermare appunto il loro potere di stregoni in camice bianco, ci dice che chi governa oggi non sono più i politici, ma gli scienziati, i tecnici, come dicevi tu prima, sono gli scienziati di cui i politici sono diventati i portaborse, sono diventati i crociati che fanno il lavoro sporco, cioè quello di dichiarare stati di emergenza sanitaria quando non ce ne sono, quello di sospendere libertà costituzionale e quello di collaborare alla terrorizzazione generale delle persone, seminando il panico tra la popolazione, la quale ovviamente corre preoccupata a farsi visitare, intasando ancora una volta comprensibilmente ambulatori e luoghi di cura. La paura fa 90, come si dice, ed è noto che le persone quando sono terrorizzate sono molto più facilmente governabili.
Ok, cerco di fare ascoltare un audio che ci arriva, un paio di messaggi che ci sono arrivati, così anche da rendere anche questa puntata più aperta. Mo vediamo, okay, dimmi se lo senti.
Ragazzi, ci sono le corsie di terapia intensiva piene, le persone intubate, la gente che muore, gli infermieri che devono decidere chi far sopravvivere e chi no, e siamo qua a dire che... Ma
prende,
fangulo, dai raga,
questo ascoltatore ci dice che però gli infermieri, cioè ci sono le corsie infermieristiche piene, i dottori che devono decidere chi salvare e chi no, insomma gli ospedali sono al collasso e quindi non si può parlare di un'influenza normale. Insomma, ci ha detto
certo,
questo.
No, ma
aspetta un secondo che te ne leggo
un altro
paio che sono arrivati.
Sì.
Quest'altro ci dice che si arriverà ad attuare l'eutanasia dall'alto, un'eutanasia totale. E invece l'altro ascoltatore che ti dicevo prima, che ha mandato questo messaggio, appunto, che diceva: se fosse solo una banale influenza, né più né meno, diversa dalle altre, allora perché in Cina hanno chiuso un'intera città da subito? Non è che qua il problema, cioè quello che li spaventa, è solo che questo virus non lo conoscono?
Allora qui io direi questo, ma molto semplicemente: è verissimo che ci sono persone che intasano appunto gli ambulatori e i luoghi di cura, ma noi non è che dobbiamo valutare se diciamo così l'influenza in atto è grave o meno grave dal numero di persone che sono state spaventate, perché è del tutto evidente che se il governo per primo prende provvedimenti in cui vieta la circolazione delle persone, vieta che le persone si stringano la mano, vieta che le persone si abbraccino, è ovvio che mi sta spaventando, è ovvio che il governo mi sta dicendo che c'è una situazione diversa. E se io mi sento un piccolo mal di gola, mi sento un piccolo malessere, inevitabilmente vado a verificare se sono anch'io affetto da questa malattia. Quindi il problema non è vedere quanto gli ambulatori sono pieni, perché gli ambulatori sono pieni non perché ci sono malate, persone effettivamente malate, ma perché ci sono persone spaventate, terrorizzate, e che quindi al minimo sentore vanno. E questo è il problema. Noi, che ci sia una situazione di allarme o meno, lo dobbiamo valutare su quelli che sono i dati concreti che abbiamo alla mano. Allora, se, ritorno a ripetere, ci sono 10.000 casi di persone positive al tampone e l'anno scorso abbiamo avuto 4 milioni di persone influenzate, come facciamo a dire che sia una situazione di allarme sociale? Io faccio fatica, ma c'è anche un'altra cosa, sai, che secondo me dobbiamo in un qualche modo chiarire, ed è il fatto di che cosa sia un virus, perché altrimenti non, le persone giustamente dicono: ma noi non sappiamo che cos'è un virus, nessuno sa che cos'è un virus, naturalmente nessuno ha la verità in tasca, quindi ci mancherebbe, non ce l'ho anch'io, però possiamo provare a cercare di capire che cos'è, perché ci sono state persone che hanno studiato, ci sono state persone che hanno avuto delle visioni diverse da quelle che sono diventate principali, e noi possiamo cercare anche noi con la nostra testa di capire. Allora, se proviamo a capire che cos'è un virus, possiamo per esempio intanto dirci che cosa non è un virus, o quelli che noi chiamiamo virus intanto non sono degli animaletti. Questo ce lo dice il movimento dell'igienismo naturale, lo sappiamo, un movimento che ha 200 anni e che ha fatto anche delle grandi battaglie nell'Ottocento contro la teoria di Pasteur, quella teoria batterica. Dicono non sono animaletti i virus, cioè i batteri lo sono, ma i virus no. I virus che cosa sono? I virus sono dei veleni, tanto è vero che il termine virus in latino significa veleno, non significa mostro. I virus sono dei veleni che il nostro corpo produce naturalmente e di cui ci si libera nelle normali attività fisiologiche, salvo che non ne sia impedito o ostacolato da un inadeguato stile alimentare o di vita che provochi intasamento o occlusione. Io, quando spiego questa cosa, provo sempre a usare una metafora che è un po' impropria, che è quella del motore a scoppio, che però è una metafora che generalmente non riusciamo a capire bene in questo mondo che funziona tutto con le macchine. Allora dico, l'essere umano, in maniera puramente esemplificativa, funziona un po', permettetemi, come un motore a scoppio, cioè riceve carburante, cibo, sole, aria pura, affetto, riposo, allo scopo di produrre energie, attività vitali, quelle che noi compiamo tutti i giorni, e scartando continuamente residui cellulari e veleni, proprio come fa un motore dal tubo di scarico. Questi residui vengono normalmente portati all'esterno del corpo attraverso quelle che sono le sue ordinarie funzioni organiche di evacuazione, e cioè attraverso le feci, attraverso l'urina, attraverso il sudore, il muco secco, l'alito cattivo, la squamatura della cute. Ma quando la produzione di questi rifiuti metabolici è eccessiva, e questo accade per una serie di motivi concomitanti, perché mangiamo solo delle schifezze, perché respiriamo aria inquinata, perché prendiamo solitamente farmaci che interferiscono con i cicli organici, perché riposiamo poco e male, perché viviamo in ambienti freddi inadatti alla natura umana, perché non siamo mai felici, perché conduciamo un'esistenza stressata, di corsa, nella perenne preoccupazione, oppure magari perché, come accade adesso, proprio siamo atterriti in questi giorni di terrorizzazione sanitaria, ecco che cosa succede: che le funzioni escretorie del nostro corpo non riescono più a svolgere completamente i loro compiti di quotidiana e necessaria pulizia. e allora compare la malattia, che è l'estremo tentativo del corpo di mettere a riposo e a digiuno l'improvvido essere vivente intasato, così da risolvere organicamente il suo problema. E infatti quando ci viene la febbre, quando ci viene l'influenza, che cosa accade? Accade che ci sentiamo stanchi e abbiamo bisogno di riposare e non abbiamo appetito. L'idea che i virus siano degli animaletti terrificanti, che vogliono la morte di persone, animali, piante e altri esseri viventi, è una teoria, è una idea, tra l'altro un'idea assurda e perniciosa. Viene definita appunto teoria batterica, come abbiamo detto prima. Ma la teoria batterica prospetta uno scenario semplicemente apocalittico. Pensiamoci, se fosse vera la teoria batterica, noi vivremmo tutti in un mondo naturalmente folle, e cioè nelle mani di una natura malvagia, incline a desiderare continuamente la nostra malattia e la nostra morte. Ma tra l'altro questa teoria ci condannerebbe non soltanto a una paura perenne verso la vita, ma anche, guarda caso, a una dipendenza perpetua dai rimedi prodotti dall'industria farmaceutica. La teoria batterica è una teoria orientata ideologicamente e tra l'altro è una teoria che è figlia dei tempi in cui è stata concepita, nell'Ottocento, appunto proprio dal microbiologo francese Pasteur. E quindi una teoria dell'Ottocento, cioè una teoria frutto di una visione ottocentesca, di una visione militarista, coloniale, antropocentrica, positivista, perfettamente sintonizzata con quello che io chiamo il pregiudizio hobbesiano, e cioè con l'idea che la vita sia una guerra continua di tutti contro tutti, finalizzata alla sottomissione alla morte, e che solo un intervento della cultura, lo Stato, la medicina, la religione, possa sistemare l'imperfezione della natura. La natura forse non è perfetta, ma certamente non è perfetta la cultura, lo è ancora meno, se non altro perché la cultura è sempre opinabile. E allora, una cosa che ci dobbiamo dire è che la medicina, in quanto manifestazione della cultura, non si basa sulla verità divina, ma si basa su idee e teorie, e cioè su convinzioni personali che in quanto tali possono essere sbagliate. Il fatto che queste idee vengano poi accettate dalla maggioranza e una volta cristallizzate nel tempo si trasformino in ideologie che sono poi riverite da tutti, non conferisce alcuna patente di verità a queste idee, a questa ideologia. La teoria batterica, che sta alla base della creduta contagiosità dei virus, resta una teoria e in quanto tale può essere l'effetto di un abbaglio, così come sono state effetto di un abbaglio le tante verità conclamate, sostenute dalla medicina nel corso della sua storia e che poi si sono dimostrate delle pure superstizioni o delle pratiche dannose e distruttive. Io penso al salasso, per esempio, penso alle insufflazioni rettali a base di fumo di tabacco. Cioè nel Settecento, per stimolare la ripresa della respirazione e addirittura l'attività cardiorespiratoria, si pensava di fare dei clisteri di fumo di tabacco. E questo perché si pensava, noi oggi ridiamo, ma si pensava, perché ce lo diceva la medicina di allora, che il retto fosse la via più diretta per mandare aria ai polmoni. Quindi si facevano dei clisteri di fumo di tabacco, cioè si metteva direttamente nel retto del fumo di tabacco che noi oggi sappiamo che è cancerogeno. La cosa oggi sembra assurda, ma allora era creduta, ed era talmente creduta che questo sistema non soltanto veniva praticato spesso, soprattutto sulle vittime di annegamento, ma addirittura sono andato a rintracciare nel 1778 il magistrato eccellentissimo alla sanità di Venezia emanò una terminazione, cioè un decreto, con il quale disponeva che il mantice, e cioè, cito testualmente, l'instrumento efficace a sollevare i corpi umani recuperati dall'acqua senza alcun segno di vita, e così pure applicabile in ogni genere di asfissia, questo mantice fosse distribuito capillarmente nei punti nevralgici della città e delle isole della laguna. Avevano stabilito, no, che il mantice fosse a disposizione nelle principali spezierie, presso i capi traghetto, i capi contrada, i parroci, onde, cito ancora, fosse maggiormente pronto alle occasioni in soccorso degli umani individui che fossero nelle condizioni sopraccennate. Quando mi si dice, ma com'è possibile che oggi tutti allora credano al contagio del coronavirus? Com'è possibile che persone anche eminenti, intelligenti, acculturate, come possono essere dirigenti, politici in carico, addirittura i presidenti dei tribunali, credono a questa cosa? Certo, lo credo perché tutti credono oggi a una teoria batterica, esattamente come nel Settecento credevano al salasso e ai clisteri di tabacco, perché tutti in linea di massima credono alle teorie, alle opinioni, alle idee della medicina. Ma lo ripeto, sono idee e opinioni. E quante sono le pratiche mediche abbandonate dalla medicina perché ritenute dalla medicina stessa errate e nocive? Perché poi sono state nel tempo viste come ridicole o addirittura orribili. Io anche qui ho tutta una serie di casi interessanti. Pensate all'uso di pomate al mercurio per curare la sifilide. Il mercurio è un metallo pesante, venivano fatte delle pomate, venivano messe nelle ferite aperte, cioè andava direttamente nel sangue. Pensate all'utilizzo dei raggi X per vedere i feti vivi nelle donne gravide. Oggi quando andiamo a fare un raggio, i raggi, quanti chilometri lontani sta il radiologo da noi? Ebbene, una volta i raggi X servivano per vedere i feti delle donne gravide. Poi succedeva che nasceva qualche bimbo deforme, beh, vedi, sarà stato colpa della natura. Quante aberrazioni ha giustificato la medicina? L'elettroshock, la lobotomia, pensate che l'inventore di questa abominio, la lobotomia, e cioè Moniz, nel 1949 fu persino insignito del premio Nobel per la medicina e la fisiologia. La medicina sbaglia e può sbagliare perché non si fonda sulla verità rivelata, ma su ideologie. Pertanto, esattamente come il comunismo, il fascismo, il liberismo possono essere ideologie sbagliate, anche la teoria batterica può essere un'ideologia sbagliata. E magari fra 100 anni rideremo vedendola come una superstizione e rideremo di tutti quelli che oggi girano con le mascherine, rifiutano di dare la mano e magari si lavano le mani stesse con la varechina diluita. Attenzione, la mucchina è varechina diluita, ok?
Allora sì, sicuramente, e io credo che poi questo sia anche un tentativo, come hanno fatto in tantissimi campi, di toglierci la nostra autonomia, quindi sia certo, la possibilità di produrci il nostro lavoro, il nostro cibo, la nostra conoscenza, la nostra sicurezza, certo, e anche la nostra salute. È un tentativo di delegarla quanto più, quindi così, per continuare così con le ultime domande, perché poi siamo alle strette, ti volevo giusto accennare quello che ci scrivono gli ascoltatori, perché mi piace sto scambio di opinioni. Qua sottolinea che non sono gli ambulatori quanto le corsie di terapia intensiva, e invece questo ascoltatore ci dice che le tue tesi andrebbero un po' a consolidare quelle di Confindustria. E qualcuno invece...
Le mie tesi, aspetta, scusa, non ho capito, le mie tesi andrebbero a consolidare quelle di Confindustria?
Così ci scrivono, insomma. E altri invece ci chiedono quale sarebbe l'interesse poi dello Stato a promulgare questo panico, ma questo mi sembra che...
L'abbiamo già detto.
Ascoltatore ci scrive che i virus esistono, sono stati visti e dimostrati al microscopio elettronico. La teoria batterica non è una teoria, i batteri e i virus esistono a prescindere da noi, e la loro esistenza è fondamentale per tutto l'ecosistema e anche per la nostra specie, perché garantiscono la selezione naturale.
Certo, posso rispondere a questa domanda che è molto specifica?
Sì.
Contestare la teoria batterica non significa contestare l'esistenza dei batteri, significa contestare il fatto che i batteri producano le malattie. Attenzione, la teoria batterica è stata contestata e criticata nell'Ottocento da un sacco di persone molto più competenti di me da un punto di vista medico, Io cito Barnard, cito Beauchamp, cito tutto il movimento dell'ingegnismo naturale, Jennings, Graham, Tilden, Eret, Shelton, Moseri. In Italia abbiamo Giuseppe Cocca, Valdo Vaccaro. Io cito questo nome perché è interessante, Max Joseph von Pottenkofer, era un medico tedesco, meglio un chimico e un fisiologo tedesco, che era professore di chimica clinica all'Università di Monaco, il quale lui faceva dimostrazioni antipastoriane ai suoi studenti. Sapete cosa faceva? Benissimo, beveva bicchieri colmi del batterio di colera davanti ai suoi studenti e non ha mai preso il colera. E queste dimostrazioni sono state fatte anche successivamente da altri. Il dottor Powell, un altro igienista, Thomas Powell, ha provato davanti ad una giuria che ha provato a bere davanti ad una giuria i germi del colera, della peste bubonica e della differite, li ha anche inoculati e si è spalmato la gola con i germi della difterite. Altri lo hanno fatto con quelli della meningite, del tifo, della polmonite, della tubercolosi. Mai preso una malattia. Per quelli che criticano la teoria batterica, non dicono che i batteri non esistono. Spiegano che non è il batterio in sé il problema, ma è il terreno biochimico dove esso si trova. Cioè, se il terreno è forte, sano e ben curato, e cioè noi umani siamo in salute, il batterio fa solo quello che la natura è chiamato a fare e che in genere è tenere pulito il sistema. I batteri infatti sono organismi necrofagi che mangiano le cellule morte, tenendo appunto pulito il sistema. Quando invece il terreno biochimico è indebolito, snervato, debilitato magari dall'assunzione di farmaci, da una vita stressata, da un'alimentazione inadatta, dalla mancanza di sole, aria pura, sorrisi, amore, complicità, comunità, tutto il sistema vitale perde il suo equilibrio, si intasa e compare quella che chiamiamo la malattia. Dunque, la presenza di germi patogeni non è la causa del processo morboso, ma semmai il risultato dello stesso. In altre parole, la teoria batterica, che è quella che muove anche il sistema vaccinale, si fonda sul principio secondo quale il batterio, e cioè l'agente esterno, è tutto, e il terreno, l'ambiente interno, è nulla. Ma è anche così che viene spodestata la natura e affermato il potere terapeutico della cultura, della medicina. È anche così che diventiamo preda dei santoni in camice bianco e dei loro rimedi. Ed è anche così che ci ritroviamo sempre più inabili alla vita libera, proprio come dicevi tu, sempre più inclini a credere che sia la vita naturale il nostro problema e non il mondo devastante in cui viviamo e sta mettendo da parte. Lo ripeto, le malattie non sono un incidente causato dalla sfortuna e nemmeno l'esito della cattiveria di microbi o batteri, sono per lo più la conseguenza di uno stile di vita innaturale e nocivo a cui ci costringe un mondo artificiale, un mondo efficientista, produttivista, un mondo sempre più irregimentato dalla scienza e dalla tecnologia. E più il mondo continuerà a correre su questa strada, individuando nella natura un nemico da piegare e sottomettere, più ci ammaleremo senza alcuna possibilità di poter far fronte all'inasprirsi del processo. Non si curano le malattie preservando i fattori che le determinano e pagliando i sintomi con sistemi sempre più aggressivi e tossici. Questo sistema militare e militarista non serve a niente. Le malattie si curano soltanto rimuovendone le cause. I farmaci, tutti i farmaci, anche quelli omeopatici, anche quelli antroposofici, agiscono invece sui sintomi. Assumendo un farmaco che in genere ha sempre degli effetti collaterali, mentre noi crediamo di aver risolto il sintomo, il mal di testa, il gonfiore, l'infiammazione, la febbre, quel che stiamo facendo invece è entrare in un circolo vizioso retto da una sola legge, e cioè più farmaci prendiamo, più ne prenderemo e più ne dovremo prendere. Ed è così che diventiamo dipendenti dalle medicine, ed è così che l'industria farmaceutica fa incassi da capogiro.
Okay, Enrico, io ti ringrazio, penso che sia stato abbastanza esaustivo, purtroppo ti devo salutare un po' in anticipo perché ci arrivano delle news da Re Bibbia, da quello che sta succedendo lì al carcere, quindi direi di dare un po' di precedenza allora a quello che sta succedendo. Justissimo. Intanto io ti ringrazio.
Figurati che... Kevin, io ringrazio voi, siete stati molto carini e gentili. Voglio soltanto dire in chiusura che io comunque ho un sito, non ho un blog, ma sito, è la stessa cosa, www.enricomaricardi.it, dove appunto pubblico adesso dei post su queste cose. Se qualcuno è interessato ad andarsi a leggere in maniera più organica le cose di cui abbiamo parlato oggi, io appunto pubblico su www.enricomaricardi.it. E poi se qualcuno vuole anche prendere contatto con me, io sono sempre a disposizione. I contatti personali poi li preferisco ancora di più che non ai contatti, diciamo così, virtuali.
Perfetto, ti ringrazio. Alla prossima.
Grazie. Allora,
ciao.